Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Primo dicembre sono qui con Tony Allotta e con Herb Raghetta a parlare di questo libro che è uscito da poco dal titolo Siero coinvolte, la rivoluzione sessuale riparte dall'HIV. Questo libro è stato edito da Eris nella collana Book Block e devo dire che già dal titolo mi ha coinvolta, perché poi ne parleremo dopo, perché sarà appunto una delle domande che farò, questa scelta del troncamento, che è una scelta ovviamente di linguaggio molto importante, poi appunto ne parleremo, approfondiremo quando parliamo anche del linguaggio. Il libro è un lavoro di scrittura collettiva. Nella descrizione del libro c'è scritto questa bellissima frase di descrizione, una polifonia di voci siero coinvolte, che racconta appunto un viaggio molto lungo, un viaggio lungo 40 anni di HIV, ed è un libro scritto in maniera collettiva, è una scrittura collettiva che presentano Conigli Bianchi e PrEP in Italia. Chi sono Conigli Bianchi e PrEP in Italia? Adesso poi ce lo racconteranno anche meglio Tony e Herb Raghetta, che sono qui con noi. Conigli Bianchi è un collettivo di attivisti contro la sierofobia che nasce nel 2014, quindi insomma ha tantissimi anni di lavoro e di elaborazione alle spalle, si avvale di diversi linguaggi artistici proprio per combattere lo stigma che colpisce più del virus le persone appunto che vivono con l'HIV. PrEP in Italia è invece un piccolo collettivo che nasce intorno al portale PrEP Info di Plus, la prima organizzazione italiana di persone LGTB più persone seropositive, proprio per colmare questo vuoto informativo sulla profilassi pre-esposizione per proteggersi, la famosa PrEP. PrEP in Italia collabora con associazioni e istituzioni proprio per una sessualità consapevole, libera e serena. Ecco, io comincerei subito da una domanda, poi fate un po' voi, passatevi il microfono fra voi, intervenite quando appunto volete. Dicevo prima appunto che è una scrittura collettiva. Come nasce questo desiderio appunto di scrivere un libro e come anche dal punto di vista proprio tecnico e dal punto di vista proprio della scrittura avete garantito appunto la possibilità di questa scrittura collettiva?
Sì, io sa che amo raccontare le cose allargandomi e diciamo in origine era il Big Bang, no. La questione è stata che quando c'è arrivata l'ok, perché la proposta è stata fatta da PrEP in Italia e Conigli Bianchi a Eris di fare un book block, quando c'è arrivata questa proposta io sono stato molto felice, poi abbiamo fatto la prima riunione, sì, facciamo questo libro per combattere lo stigma, e ci siamo guardati in faccia, eravamo quattro maschi gay bianchi che dovevano combattere lo stigma che diceva che per 40 anni ha detto che l'HIV riguardava soprattutto i maschi bianchi gay e non solo, anzi i maschi gay, ok? Quindi questa è stata diciamo la prima questione, quindi volevamo evitare di fare un capitolo che era HIV e donne, che era proprio una roba di una tristezza infinita, e quindi a quel punto ci siamo dette ma ci sono tantissime persone che non sono maschi gay, che stanno nel nostro giro, che collaborano con noi, che hanno fatto parte attiva di questo collettivo, ne fanno ancora parte. Quindi vorremmo che questo libro fosse l'occasione per raccontare le storie meno raccontate. Quindi abbiamo chiesto a queste persone se avevano voglia di partecipare singolarmente ad ognuna, e già questa è stata l'avventura del libro, cioè coinvolgere, perché questo coinvolgimento personale era importante, garantire alle persone quello che desideravano, o la visibilità oppure la privacy, perché comunque esiste uno stigma ancora molto forte, se no non avremmo scritto il libro, e quindi dovevamo garantire che chi scriveva poteva scrivere liberamente, senza esporsi magari col nome e cognome. Quindi, e questo ha fatto sì che il libro, alla fine, siccome le persone non erano completamente dentro i due collettivi, Prep in Italia e Conigli Bianchi, noi abbiamo pensato che il libro non doveva essere firmato con la dicitura di Conigli Bianchi e Prep in Italia, ma Conigli Bianchi e Prep in Italia presentano, cioè noi abbiamo fatto la curatela. Questo significa che abbiamo scritto sì, però abbiamo fatto sì che questo fosse uno spazio aperto e diventasse lo spazio di anche altre soggettività, oltre a quelle che noi rappresentiamo in qualche modo, parzialmente, chiaramente, ognuno parzialmente. E quindi questa è stata la cosa. Io così ho fatto un po' lo sborone all'inizio, ho detto: ah, vabbè, allora mettiamo che abbiamo fatto una riunione, quindi poi dopo con tutte le persone che hanno accettato, sono più di 14, e poi dobbiamo considerare che anche questo, essendo Conigli Bianchi attivisti contro la sierofobia e anzi nati come fumettisti, e noi abbiamo un archivio di immagini grandissimo, quindi abbiamo coinvolto anche delle persone che hanno illustrato o che ci avevano già donato un'immagine che era ormai nel nostro archivio, e le abbiamo messe dentro la narrazione. Quindi la narrazione è fatta anche per immagini, per questo per noi è importantissimo, perché è proprio quello che siamo, Conigli Bianchi. Quindi dopo la prima riunione, dicevo, io nello slancio ho detto: vabbè, mettiamo il file sopra il drive e poi ognuno ci mette mano. Il primo file che ho messo era quello che avevo scritto io, cercando di scrivere qualcosa per sbloccare il tutto. E appena ho visto degli interventi sopra, mi è preso un colpo, perché chiaramente, per quanto sia che vuoi fare la scrittura collettiva, però se tu hai pensato una parola per ore, un'espressione per ore, poi che arriva qualcuno così dall'esterno e la cambia, questo un po' ti turba. Quindi abbiamo pensato a un altro sistema. Il sistema era quello che ognuno di noi scriveva un pezzo e poi sceglieva una persona del gruppo a cui inviare per fare un primo editing, ok? Oppure addirittura per provare a scrivere insieme. In alcuni casi qualcuno ha detto: posso venire a casa tua e lo scriviamo insieme? E così è stato. A questo punto, chi ha ricevuto i testi non se l'è sentita di fare semplicemente l'editor, il fighetto, ma ha mandato a sua volta indietro il testo alla persona che l'aveva mandata. E quindi c'è stato già un primo scambio, un primo editing, che in qualche modo ha fatto sì che i testi non arrivassero sul drive, e neanche a dire in casa editrice, ma sul drive nostro personale, già letti e riletti da qualcuno, ok? Quindi erano le voci personali di ognuno, però erano passate per un confronto. Quindi in questo modo, cioè, è una polifonia, perché veramente troverai tantissime voci e troverai tantissimo il linguaggio parlato, però allo stesso tempo c'è stata questa visione insieme, collettiva, condivisa. E questa è stata un'avventura bellissima. Un'altra cosa che volevo aggiungere, ma forse lascio lo spazio a Luca, l'aggiunge lui se ha cose che vuole dire riguardo a questo processo.
Allora, intanto buon 1º dicembre a tutti.
Yes.
Che è vero che di HIV non si dovrebbe parlare solo il 1º dicembre, però è pure giusto non esimersi dal farlo il 1º dicembre, quindi è un piacere essere qui, insomma. E sì, no, sono molto d'accordo sul fatto che è stata un'avventura molto emozionante. e sul fatto che il titolo non è casuale, cioè veramente diciamo che i due collettivi insieme ad Eris è come se avessero conquistato una piazza e avessero invitato delle persone che hanno preso il megafono senza far parte di questi collettivi, ma facendo parte appunto di una comunità molto più allargata. E quindi il bello per me, poi bisogna vedere se sarà ritenuto tale anche da chi legge, è che alcune visioni non sono nemmeno necessariamente le stesse, no? Sulle stesse tematiche. Ci sono sguardi, penso, sull'HIV, veramente troppo poco raccontati, cioè, ci sono, più di un capitolo, è come se ogni voce costituisse un capitolo, no? Ora non so quanti spoiler vogliamo dare, però il più possibile, direi, siamo qui apposta. E quindi diciamo che si parla molto anche di genitorialità, per esempio, no? O di maternità, ci sono voci interessanti perché sono magari voci di persone che vivono con HIV, che hanno avuto delle esperienze di genitorialità che si sono date in termini estremamente positivi, perché grazie alle terapie una persona che vive con HIV, una donna che vive con HIV, può partorire figli, figli che l'HIV non ce l'hanno, figli e figlie negativi al virus, però poi una volta avuto questo sollievo che ormai la scienza oggi ti garantisce, ti anticipa, insomma, viene poi raccontato invece la delicatezza di parlare, no? Magari con tua figlia e raccontargli questo aspetto di te, oppure proteggerla e magari non appesantire il percorso magari scolastico di questa questione che potrebbe avere tutta una serie di conseguenze. Ma questo è un esempio. Si parla di cruising, si parla di back chasing, anche un tema estremamente controverso, no? Che per sciogliere il termine con back chasing si intendeva questa fantomatica comunità di persone che cercava a tutti i modi di infettarsi con l'HIV, no? Questa cosa viene affrontata anche in modo abbastanza laico da un passaggio del libro in particolare. Si parla di PrEP, ma appunto si parla per esempio della difficoltà delle donne di entrare in questo percorso di PrEP, e anche dal gatekeeping che viene fatto da molti maschietti dell'associazionismo, dell'attivismo LGBTQIA+ italiano o HIV che sia. Quindi ci sono veramente delle aperture di orizzonte e assolutamente viene data voce anche a chi negli anni 80 e 90 era in prima linea, a chi ha perso molti affetti, molti amici, perché comunque se l'HIV è un pezzo ineliminabile della storia del movimento queer, è anche perché è stata l'ecatombe che è stata, e quindi ci sono anche dei passaggi che raccontano la rabbia, la frustrazione, gli anni più neri, l'immobilismo delle istituzioni, il silenzio, quello un po' che poi è stata un aspetto dello stigma, no? Noi la chiamiamo sierofobia. E rispetto però a quello che ha detto Tony, sì, la scrittura collettiva non è semplice, però a un certo punto ci ha preso proprio bene. Poi questa dinamica cuscinetto, no? Tipo, ok, ho scritto una cosa di questo gruppo con chi ho più confidenza, con questa persona. Allora il mio testo lo mando prima a questa persona, no? Che magari ha appunto la capacità e la cura di darti dei feedback e di fare dei commenti. Allora poi viene riaggiustato e magari viene allargato una terza persona, fino a quando poi, quando arrivava nel gruppo, chi si permetteva anche di mettere le mani su un testo su cui erano stati modificati gli avverbi già da quattro persone, no? Però ecco, rispetto a questa famosa parola che piace a tutti noi, che è la parola cura, Sicuramente sento di dire che al netto degli impegni di tutte le persone che hanno partecipato, questo libro dietro ha visto una certa cura, ecco. E ovviamente è un libro che no, cioè, è estremamente parziale. Vuoi perché i book block sono detascabili, questo libro doveva e doveva costare al massimo 10 euro perché fosse più accessibile possibile, come nella volontà di Eris, è anche stampato su una carta non particolarmente pregiata per permettere questo prezzo e questa accessibilità. Per quanto tutte noi volessimo le illustrazioni a colori, sempre per il prezzo di copertina, presenteremo delle illustrazioni che sono in bianco e nero rispetto agli originali. Insomma, il centro era dare voce a chi non ce l'aveva e in questo modo. Anche la selezione delle persone, non ci sono le voci dei più famigerati attivisti e attiviste degli ultimi 40 anni, ma ci sono tante voci che hanno preso parola in quel libro, in quel loro capitolo, magari per la prima volta. Ci sono dei coming out, che vengono fatti su queste pagine per la prima volta e quindi anche prima di andare in stampa, che ho riletto delle cose, ci siamo riletti tutti i PDF per controllare i refusi, l'emozione è stata forte perché la visibilità è sempre molto emozionante e i coming out sono sempre molto travolgenti.
Sì, aggiungo solo una cosa, che a un certo punto ci siamo sempre fatti la domanda del lettore, come è giusto o no, cioè è giusto dar sfogo a quello che tu nell'immediato hai la voglia di dire, però devi pensare anche sempre a chi legge. E quindi a un certo punto abbiamo pensato, non vogliamo fare il saggio solito, voglio fare un saggio transfemminista, cioè sul personale politico, ma che abbia il nostro stile, no? E quindi, siccome io e Luca, insomma, in quanto coniglie, abbiamo questa fissa per il Paese delle Meraviglie, uno dei motivi per cui ci chiamiamo Conigli Bianchi è proprio il bianconiglio, no? Che ti dice di seguirlo, che non c'è tempo, che bisogna andare di fretta, e poi si butta dentro questo buco nero che all'inizio è spaventevole e poi invece apre un sacco di meraviglie. Questo è un po' quello che noi metaforicamente usiamo come metafora per le storie, insomma, che vogliamo raccontare. E quindi abbiamo pensato che fosse questo libro dovesse essere un viaggio di più Alici. C'era una Alice che iniziava questa avventura, in ogni capitolo, in ogni tappa di questo viaggio incontrava un personaggio differente, e che questo personaggio raccontava una storia, e questa metafora intanto ha dato modo a chi appunto voleva proteggere in qualche modo la privacy e raccontare in maniera autentica, però non, diciamo, io uso il termine pornografica, la propria storia, di utilizzare questa metafora e raccontarsi in maniera autentica. E in più io e Luca ci siamo divertiti tantissimo a creare i raccordi, cioè a creare un fil rouge per cui alla fine ci sono questa Alice che si moltiplica, multiforme, che si sposta da una pagina all'altra, e l'idea è quella che chi legge alla fine sia un'Alice siero coinvolta. Questo è un po'. Ti abbiamo detto un sacco di roba, però secondo me andava detta.
No, no, poi no, soprattutto avete stimolato ulteriormente la mia curiosità, perché anche come assemblea, Corpiattar, eccetera, scriviamo molto spesso collettivamente e quindi c'è un interesse grosso rispetto ai processi di scrittura. Quindi avevo proprio due domande finali sul processo. E una era se, quanto è durato questo processo di scrittura collettiva, e poi se c'è stato anche, come dire, una lettura collettiva alla fine, di questo percorso. Cioè, voi avete detto che una persona scriveva, lo mandava ad un'altra e poi insieme, cioè, c'era questo confronto, eccetera, per cui quando arrivava poi, diciamo, in questo drive, comune, c'era già stato un confronto. C'è poi stato alla fine un confronto collettivo su tutto il testo o no? È una curiosità.
Beh, allora, il testo ha continuato a essere sul drive, quindi Quindi anche quando nel drive sono entrati Eris, cioè gli Eris, veramente Luca ha detto una cosa bella, perché prima abbiamo detto Prep in Italia con gli bianchi e Eris, perché questo è un libro scritto insieme ad Eris, perché aver voluto pubblicare questo libro e poi averlo seguito e aver avuto nei nostri confronti una cura e una apertura e una disponibilità totale. Ma veramente totale, su tutte le parole da usare, sulle immagini, su qualsiasi cosa. Per cui quando noi poi abbiamo messo questi testi che erano stati letti da più persone sul Drive, dove c'era anche Eris, e Eris ha iniziato a fare l'editing, che poi iniziava a farlo con noi, è stato molto bello, perché noi abbiamo trasmesso da subito che c'erano delle parole che aveva scelto chi aveva scritto, che magari Eris diceva: questa però è più giusta. La persona che faceva l'editing, non Eris, che sennò sembra un'entità astratta, Francesca Ruggero, che noi adoriamo, che è anche un'autrice di Eris. Chiaramente lei ci diceva questa, noi spiegavamo che quella parola anche per noi forse ce n'era una migliore, ma quella l'aveva scelta la persona e quindi era per noi la più importante di tutte. Quindi magari scioglievamo la frase in modo che fosse diretta, ma la parola, quella parola lì restava. E questo è stato molto bello, secondo me, almeno personalmente sento che mi ha aiutato anche a scrivere, cioè ad avere questo sistema di lettura, anche quando rileggo le cose che ho scritto io, avere rispetto per quella prima scrittura istintiva, no, che c'è. Quindi il Drive è stato sempre lì a disposizione. Noi non abbiamo fatto una lettura collettiva di tutto il testo, però tutte le persone avevano la possibilità di rileggere tutti i cambiamenti che c'erano in corso. Addirittura ogni volta che c'era una questione aperta, richiamavamo chi aveva scritto e dicevamo: guarda, c'è stato detto da Eris, c'è questa cosa qua, ma lo vedeva in realtà, perché era un fumetto che appariva, perché da conigli ci piace chiamarli fumetti, era un fumetto che appariva di fianco al testo che aveva scritto quella persona, e quindi quella persona poteva interagire con questa cosa qua. Diciamo, questa è la bellezza del Drive. Una volta superato l'ostacolo di capire come funziona, che poi è molto semplice, ma io da boomer un po' di difficoltà sempre ce l'ho su queste cose. Quindi, una volta superate queste difficoltà, però c'era questa possibilità continua di dialogo, continua di confronto e continua di confronto collettivo. Quindi poi io ti dico, le persone che hanno scritto sono talmente coinvolte che molte di loro, che non sono né Conigli Bianchi né Prep in Italia, faranno il tour con noi di presentazione del libro, cioè, ma l'hanno proprio voluto fare, ed è per questo che noi abbiamo lanciato un GoFundMe per il tour, perché praticamente Eris è una casa editrice indipendente, super generosa, per cui ci ha detto che ci copriva i viaggi, però chiaramente quando lo fa c'è un autore. No? Invece nel nostro caso, essendo in 14 aver scritto più tutte quelle persone che hanno illustrato, diciamo, era un po' problematico. Allora abbiamo pensato di fare un GoFundMe per avere questa indipendenza e soprattutto la libertà di far viaggiare più persone e di andare anche in quei posti dove non ci sono finanze per poterci magari rimborsare un viaggio e cose così, e quindi non c'era una scelta di classe, capito? Cioè di classe economica, no? Per cui vai solo nei posti che poi ti danno i soldi per esserci.
Come sanno le persone che ci stanno ascoltando, pubblichiamo poi il podcast e nel podcast potete trovare direttamente il link per
Esatto,
poter
esatto.
dare questo contributo.
La raccolta si chiama Siero Coinvolt in Tour. Noi
Eccolo,
facciamo un
ciao,
primo
finale.
giro di presentazioni adesso, il 18 al Fanfulla a Roma, poi andiamo il 19 alla libreria Igor a Bologna, il 20 siamo nella serata Sauna Never Dry a Milano, dove ci saranno anche persone che lavorano con la prep del Milano Checkpoint. Quindi siamo molto contenti di questo. E poi andiamo a Torino, dove che è la sede è la città di Eris anche, dove facciamo la presentazione e la festa a Zona Umide, che è uno spazio nuovo di Amicu a Torino, e anche di persone che hanno scritto il libro, chiaramente. E poi andiamo a Genova, ma su Genova lasciamo un po' di mistero ancora, il 22. Quindi dal 18 al 22 facciamo questa prima tranche, ma l'idea è quella di girare ancora per tutto l'anno, fino al prossimo 1° dicembre, almeno con questo libro e anche oltre.
Non mi avete risposto sulla lunghezza del processo, quanto è durato?
Adesso a Luca, Luca, risponde Luca.
Ma in realtà da quando l'hai chiesto ci sto pensando, non ho ben chiare le date.
Un
E
anno, io direi un anno.
penso anch'io, comunque diciamo che rispetto al ok ci siamo, poi ci sono stati dei mesi in cui qualcuno continuava a trovare delle cose per cui il testo definitivo doveva essere ritoccato. È chiaro, cioè, ci sono dei capitoli che sono nati perfetti e altri che sono stati, che hanno avuto varie forme, diciamo. E poi, appunto, anche rispetto al perfezionismo di ciascuno, io rispetto al perfezionismo posso dire che per me è stato proprio un esercizio di pazienza e anche di abbandono dell'ossessione del controllo. E alla fine è stato un processo politico questo, perché questo non è il libro dei conigli bianchi, appunto. Il libro intanto è un libro di tutti quelle persone che l'hanno scritto, però diciamo presentato da Prep in Italia e Conigli Bianchi, che non necessariamente hanno magari uno sguardo politico, anche semplicemente sull'HIV, completamente coincidente, no? E magari. Io sono grato, insomma, agli attivisti di Prep in Italia che hanno insistito perché ci fosse un capitolo dedicato, per esempio, alle associazioni, no? Con cui io personalmente, come singolo, cioè, collaboro e lavoro anche da tanti anni, però ho detto va bene, cioè, se vogliamo dare una voce altra a questi contenuti, cioè, le associazioni sono anni che prendono parola. E c'è stato un dibattito anche su questo, e alla fine è vero che il libro, alla fine, magari non è che mi assomiglia, parlo per me, perché di questo posso parlare, magari non assomiglia esattamente a me o a quello che avrei sognato io quando, no, pensavo a un libro coniglio, però alla fine la situazione in Italia è così drammatica e anche la separazione costante che c'è fra i collettivi, l'associazionismo o le singole persone che vivono con HIV che non si affidano né agli uni né alle altre, insomma, no? E che veramente forse vale la pena e è un risultato importante arrivare anche più lontano da dove arriveresti sempre con la tua narrazione ombelicale, che sicuramente è molto confortante, però non allarga. E quindi alla fine io personalmente sono orgoglioso che ci siano delle cose che non ci volevo dentro il libro, perché vuol dire che è stato fatto questo processo, no? Di non parlare sempre a se stesso, credo, rispetto. E quindi, insomma, sì, poi ripeto, è un piccolo inizio. Sicuramente, leggendolo, ci siamo resi conto che ci poteva stare tanto altro, quindi stiamo anche pensando questa cosa, insomma, stiamo pensando delle cose, vediamo se questo viaggio, questo corteo di Alici Siero Coinvolte può proseguire anche in altre forme o in altri episodi, perché sicuramente insomma, con lo stigma che c'è, raccontare la quotidianità, raccontare delle cose molto personali è quello che manca. Cioè, noi nasciamo per questo, per dire che l'HIV non è un tema meramente scientifico, è un tema che investe le nostre relazioni in senso lato, in senso femminista e transfemminista, e quindi per quanto sia appassionante parlare di enzimi, di pillole e progressi scientifici, scientifici, alla fine quando parliamo di sesso parliamo di molte altre cose, parliamo di consenso, ma anche nel caso delle infezioni sessualmente trasmissibili, dell'abuso del concetto di fiducia, del giudizio su se stesso e sugli altri, no? E, insomma, è tutto un bel groviglio che quindi, secondo me, dare spazio a delle narrazioni che sono emotive, emozionanti, aiuta tanto a ridisegnare l'immaginario su HIV. Ecco,
mi piace molto questo processo che avete raccontato, no? Questa cosa della scrittura che non si ferma, no? Perché molto probabilmente anche il tour farà parte, no? Poi di questa scrittura, l'ascolto di altre voci, l'ascolto è un percorso praticamente che continua, che è probabilmente, quasi sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, il modo più bello, no? Di scrivere, di una scrittura che non è la fine, no? L'elaborazione finale, ma un percorso aperto. Ecco, io volevo farvi una domanda. Perché proprio c'è l'esigenza, secondo voi, e quindi a partire appunto da questo lavoro enorme che avete fatto, di parlare ancora di HIV oggi, no? E cosa si intende per sieroconvolgimento e qual è la confusione che continua ad esistere, proprio, cioè quello che dicevi adesso tu, Luca, alla fine, no? Tra appunto il discorso delle informazioni scientifiche, la differenza tra HIV e AIDS, il discorso di usare un linguaggio appropriato, qual è il linguaggio appropriato, e il discorso della carica virale, la trasmissione, la prevenzione, cioè perché oggi c'è tanto bisogno ancora di prendere parola su questo.
Vai tu, Luca, e poi mi aggiungo.
Va bene. E dici, se no troppo facile,
ma se no è tutto uguale, sempre hai prima ragione, io poi te,
hai ragione,
spiazzare,
vedi, ero rilassato,
ho tante cose da dire in realtà,
lo so, però, vai. No, però damos il cambio, ok. E allora, c'è tanto bisogno perché allora, noi viviamo quella che l'attivismo internazionale chiama l'epoca del secondo silenzio. Ovvero, quando è scoppiata l'epidemia nell'83, nell'83, oggi sono un vuoto.
Nell'81 è l'articolo del New York Times, quindi anche prima è scoppiata.
Nell'83 sono nato io, ok. Scusate.
Diciamo che negli anni 80 volevi essere nato insieme al virus, invece no, non te l'ho permesso.
Nell'83 è stato nominato, ok, no, perché oggi ho sentito l'altro podcast che, va bene, ora non voglio mischiare troppe cose. E nell'83 gli viene dato il nome di HIV, di virus dell'immunodeficienza umana, e fra l'altro al seguito di una battaglia legale tragicomica, perché l'ho scoperto prima io, i soldi del brevetto li voglio io, quindi alla fine, insomma, c'è stata una battaglia legale che ha visto Francia e Stati Uniti dividersi questa cosa, insomma. E perché l'HIV, quando diciamo che è una crisi politica, l'epidemia di AIDS, diciamo anche che, insomma, l'aspetto economico fa parte di questi 40 anni di storia. Comunque, non divaghiamo. Si chiama secondo silenzio perché il primo silenzio c'è stato all'inizio, ovvero quando c'è stata l'allerta da parte dei medici di questo che veniva chiamato inizialmente il cancro dei gay, no? Le istituzioni hanno fatto un po' orecchie da mercante, insomma, rimane storico il silenzio di Reagan, il presidente degli Stati Uniti ai tempi, che nominò la crisi dell'AIDS anni dopo, cioè quando già avevamo...
Pare sei anni dopo.
Sei anni dopo. Cioè quando erano morte già una quantità innumerevole di persone. Quindi... inizialmente l'attivismo nasce per rompere questo silenzio e questa indifferenza che sembrava quasi appunto posizionarsi in maniera comoda sul fatto che stavano morendo delle categorie che a qualcuno no, non piacevano troppo. Insomma, c'è stato un problema enorme anche con l'eroina, con le droghe iniettive, insomma, lo sappiamo. E nel 96 arrivano le terapie salvavita, quindi improvvisamente un'infezione da HIV non è più una condanna a morte. Arrivano gli antiretrovirali efficaci, quindi trovano un modo dopo più di 10 anni di mantenerti in salute, no? Sono farmaci che vanno evoluzionandosi di anno in anno, insomma, però diciamo che lo spartiacque storico è quello. Quando si è smesso di morire, in qualche modo l'HIV ha smesso di fare notizia. E quindi anche i media, chiamiamoli come vi pare, hanno smesso di fare tutto l'allarmismo e di alimentare l'isteria che invece ha contraddistinto la prima metà degli anni 90. E da questo silenzio un po' così omertoso, ci stiamo uscendo molto a fatica. Sicuramente un grande crack nel muro del silenzio è stato l'arrivo della PrEP, la profilassi preesposizione, che è né più né meno uno di questi farmaci antiretrovirali che viene usato per le terapie delle persone che, come me, per esempio, insomma, vivono con HIV e che ti rende immune dall'infezione, no? È un protocollo appunto che finalmente da pochi mesi in Italia è anche gratuito e che uno può seguire quotidianamente on demand, insomma, poi facciamo una puntata anche sulla PrEP perché è veramente lo strumento rivoluzionario che ci dà l'unica speranza di riuscire a sconfiggere l'epidemia, ecco. Però diciamo in questa epoca del secondo silenzio sicuramente ci siamo portati e portate dietro ancora una narrazione estremamente giudicante e quindi le persone che hanno il coraggio e il buon senso di farsi dei test e che magari si scoprono vivere con HIV il dramma che si trovano a vivere non è tanto di una vita medicalizzata, perché le vite che fanno le persone che vivono HIV sono vite abbastanza banali e normali, cioè vai un paio di volte l'anno a farti dei prelievi, questa cosa, specie per chi ha un'età, è pure un vantaggio perché ti permette pure di trovare altre cosucce che magari non vanno e quindi per questo diciamo sempre che l'aspettativa di vita è pari a quella di chiunque altro, no? Però il problema appunto è sul piano sociale, quindi c'è un grande stigma e io sono molto orgoglioso che molte donne e molte persone che non sono dei maschi cis abbiano preso parola in questo libro, perché sicuramente se manca una narrazione, se pensa a delle narrazioni che appunto non riguardano i maschi gay cis, allora lì ne manca ancora di più di autonarrazione. E se io ho sentito nella mia vita molto stigma e molta discriminazione nella mia bolla gay, ogni volta che mi relaziono a delle donne che invece vivono con HIV, il livello di discriminazione e di stigma che mi restituiscono è, se possibile, ancora più alto, perché cosa mai avrei fatto per avere questa condizione? Due punti, questo e quest'altro, le solite cose. Però si vive anche proprio una solitudine per cui nonostante te sai che il tuo corpo è un corpo che in maniera fiera spezza la catena dei contagi, che sei la partner sessuale più sicura che una persona possa incontrare, e comunque ogni volta la tua scelta è vivere nell'invisibilità e quindi magari non essere completamente visibile, oppure avere una vita affettiva, sentimentale, che oggi nella maggior parte dei casi, ci sono molte eccezioni e ogni coming out cambia la dimensione, la situazione, però diciamo che tendenzialmente è una vita affettiva a volte mortificata dall'ignoranza altrui o dal giudizio altrui o dalla paura, perché comunque E l'HIV c'ha questa sierofobia così forte perché da un lato c'hai sicuramente la paura delle infezioni, della malattia, e quindi poi dietro c'è la paura della morte, no? La cosa più atavica che possiamo sentire. Però dall'altro c'hai tutto il pacchetto della sessualità e quindi tutto il giudizio sulla sessualità, su te lo sei cercata, su te lo sei. Cioè, e tutto l'imbarazzo anche di sviluppare delle conversazioni trasparenti attorno a questa cosa, insomma. E io non mi ricordo nemmeno più la domanda a quest'ora
Però
tu.
io me la ricordo e mi aggancio perché così siamo un mostro a due teste che parla, siamo i mostri che vi parlano. E niente, la domanda è perché è importante dire che siamo siero coinvolti? Perché dal momento che un virus esiste sulla Terra è una cosa che riguarda tutte le persone che abitano quel pianeta. Cioè, quindi tutta la terminologia sconfiggere il virus che noi abbiamo visto usata per il Covid è una menata. E anche qui, se vogliamo fare una questione di termini, noi il termine sieropositivo che ci siamo rivendicato per tanto tempo, adesso non lo stiamo usando più e diciamo persona che vive con HIV perché come sulla disabilità è bene dire persona con disabilità e non far coincidere totalmente la persona con una questione della vita, insomma, anche se importante, insomma, però non deve essere la sintesi di tutta la persona. Quindi, siero coinvolto, in realtà siamo tutti, perché la questione per cui la gente continua a morire è proprio, che ancora questo stigma e la notizia che riguarda soltanto certe categorie, questa cosa è ancora così forte, per cui ne dobbiamo parlare ancora perché si continua a morire. Un'altra cosa importantissima dei coming out è che il coming out, diciamo, ha la forza che mostrandomi io in prima persona e mostrando che semplicemente, insomma, sono qua, parlo e conduco una vita come tante altre persone, quindi non è che non sono ospedalizzato o medicalizzato, posso invitare le persone a farsi il test in qualche modo, perché appunto questa paura che è legittima, però può essere sconfitta perché ci sono poi le terapie che tengono in vita e questa paura e questo farsi il test significa poi eventualmente scoprire di vivere con HIV e a quel punto entrare in terapia, entrare in un protocollo che in Italia per fortuna è gratuito e quindi dobbiamo continuare a lottare per la sanità pubblica perché questo ci salva ancora tanto, però diciamo è sempre più a rischio. Quindi questo entro in un protocollo per cui in pochi mesi io svilupperò una carica virale pari a zero e non trasmetto più il virus. Però questo ha come presupposto farsi il test. Quindi testarsi anche non una volta, ma continuamente. E quindi questa U uguale U è una grande rivoluzione, se però cambia anche il paradigma di non pensare a tutto questo come terrorifico, ma come appunto una delle questioni della vita. Infatti, usare il termine vivere, convivere con HIV, secondo me è una cosa che dovremmo dire tutte le persone, cioè tutte le persone convivono con l'HIV, perché questo virus esiste, quindi qualcuno ce l'ha dentro, qualcun altro sta ancora fuori e potrebbe entrare dentro, ma questa cosa esiste nel mondo e quindi se noi ci interfacciamo a questo e cominciamo a combattere una battaglia, cioè continuiamo a combattere la battaglia sulla sessualità, sull'affettività, sull'educazione alla sessualità e all'affettività, che sono molto più importanti, che sono alle origini e alla base di questo iceberg, no? Che poi alla fine c'ha l'AIDS e la morte, ma è la fine, è l'appunto. Se noi siamo forti sulle interazioni, sull'educazione, al consenso, a una sessualità libera e consapevole, allora in qualche modo questa battaglia o questo percorso lo facciamo insieme, così togliamo di mezzo la parola battaglia. Questo percorso va fatto collettivamente, altrimenti siamo sconfitte tutte le persone sconfitte da noi stesse, non da un virus, da noi stesse. se non la cominciamo a pensare così, se non pensiamo che questo tema sia un tema di cui ci interessiamo il 1° dicembre e poi ciao a tutti.
A questo proposito, io volevo fare una piccolissima parentesi
Abbiamo
rispetto.
risposto?
Sì, avete
A
risposto.
voglia.
Hai voglia. No, una piccolissima parentesi sulla. Perché io non sono nato nell'83, ma sono nato molto prima. E quindi voglio dire, avevo già 20 anni quando questo è successo. Quando insomma è scoppiata questa cosa e praticamente io ricordo perfettamente non solo lo stigma rispetto alle persone appunto rispetto alle persone gay che sicuramente è stato un grossissimo che poi voleva dire attaccare tutta una comunità eccetera per continuare a rigidamente normare i comportamenti delle persone, ma c'è stata più che un'isteria, proprio una strategica strumentalizzazione dell'HIV per fermare, intervenire, reprimere quella che era stata dagli anni 70 in poi la liberazione sessuale sostanzialmente, no? Tutto il discorso delle relazioni aperte, della sessualità non legata appunto alla famiglia normata, eccetera, che ha coinvolto tutte le persone perché, voglio dire, c'era uno stigma anche rispetto appunto a relazioni che potevano essere etero, potevano essere d'altro tipo, che appunto uscivano dalla norma. Quindi c'è stata una strumentalizzazione pazzesca rispetto a questo, utilizzando proprio questa cosa della paura, no? Questa cosa oddio, se vivi così, oddio, se ti comporti così, allora no, la punizione divina cadrà su di te. E quindi questo mi sembra veramente un aspetto molto importante che sottolinea il discorso appunto che facevate, siamo tutti coinvolte e nessuno può tirarsi indietro perché appunto è un problema. E a questo punto si inserisce appunto anche l'importanza della formazione, il fatto che appunto ci siano forze come abbiamo visto anche chi ci governa attualmente, ma non è che prima insomma le cose andassero molto meglio rispetto all'educazione sessuale all'interno delle scuole, rispetto all'educazione al consenso, all'educazione alle diversità di genere, alla formazione, anche all'informazione, no? All'interno dei percorsi di formazione. Volevo fare una domanda un po' così. In tutto questo, oltre a ricordare questo, eccetera, non c'è anche un discorso coloniale, cioè sulla modalità in cui, per esempio, ci sono zone del mondo, è un po' quello che è successo, no? Si ricordava prima anche con il Covid, no? Dei vaccini che non arrivano poi da tutte, cioè comunque un mondo occidentale dove si può vivere in questo modo e poi c'è un altro mondo dove invece si continua a morire.
Allora, intanto Mari, non so se hai visto che durante il tuo cappello io facevo un sorriso che mi stava facendo il giro della testa. Meno male che hai finito perché era un sorriso di gioia perché sei completamente un coniglio bianco, anche tu, perché è proprio il nostro. Infatti, il sottotitolo del libro è La rivoluzione sessuale riparte con l'HIV. Cioè, l'idea un po' che ci siamo sempre de detti con Luca è. Che ci piacerebbe che l'intento nostro fosse che quella rivoluzione sessuale interrotta dall'AIDS ripartisse dalle persone colpite e sopravvissute, anche sottolineo sopravvissute. E, quindi questa cosa è un tema fondamentale. Allora, parlo subito dell'aspetto coloniale, di cui però anche Luca, secondo me, anzi no, soprattutto Luca che durante il periodo del Covid ci ha proprio spinto un sacco di volte a riflettere anche sulla pagina dei conigli dei social, sulla questione dei brevetti, per esempio, no? Rispetto al Covid, cioè che mentre nell'Italia privilegiata e con la sanità pubblica facevamo la diatriba vax no vax, c'erano dei paesi che invece stavano chiedendo di avere l'accessibilità al brevetto del vaccino e non ce l'avevano. Ok. Sull'AIDS, questa storia, insomma, noi possiamo parlare di un genocidio messo in atto dal governo degli Stati Uniti e Big Pharma, perché quando finalmente dei paesi a basso reddito come l'India e anche il Sudafrica avevano messo a punto, l'India con la casa farmaceutica Cipla ha messo in atto la produzione di un farmaco antiretrovirale che aveva le stesse caratteristiche di quello prodotto da Big Pharma, e questa liberazione del brevetto è stata impedita da Big Pharma e dagli Stati Uniti. Questo significa genocidio. Quindi queste morti sono imputabili a un governo preciso e a una impresa capitalista che fa parte appunto del mondo capitalistico, insomma, in cui siamo completamente immersi. Quindi intanto c'è questa questione qua, quindi se parliamo di colonialismo, assolutamente c'è questo. Io mi ricordo che anni fa venne in Italia una rappresentante, una persona magnifica, che ha fondato un'associazione che si chiama Lila Mujeres, cioè delle donne che vivono in HIV, credo in Venezuela, forse mi sto sbagliando, e quando ci siamo confrontate abbiamo detto: ah, però che bello, adesso grazie a UGualeU e alle terapie noi possiamo vivere normalmente. Lei mi ha detto: eh sì, però la questione è l'alimentazione, cioè prendere quei farmaci e non avere quell'alimentazione a cui noi abbiamo accesso, quella possibilità, no, di nutrizionista di un certo tipo, di paese privilegiato, chiaramente quei farmaci che chiaramente sono sempre testati sui maschi bianchi, e quindi anche qui possiamo aprire il discorso su PrEP, no? La PrEP, per esempio, on demand per i maschi, per le persone con vagina, la PrEP deve essere presa ogni giorno, perché altrimenti non è efficace. Quindi qui già abbiamo tutto un discorso che è colonialista e anche sessista. Quindi, diciamo, sono tante i punti di vista, le considerazioni che noi dobbiamo fare. Secondo noi il paragone PrEP, AIDS, HIV e Covid è molto interessante. Con Luca ci aspettavamo che in questo momento, che quando c'era stata l'esplosione del Covid, qualcuno ci chiedesse delle consulenze su come si vive con un virus, ma non ha fatto nessuno. Eppure abbiamo visto delle cose più blande, perché chiaramente la sessualità lì non era tanto contemplata, perché bastava un abbraccio e uno sfioramento di mano per contagiarsi. E quindi però già abbiamo sentito discorsi tipo: ah, vabbè, facciamo la cena, però aspetta, quella persona esce troppo, la vedo spesso che abbraccia tutti, quindi non cioè quella meglio di no, facciamo solo cena sani con sani, no? Solo portare il certificato. A me mi hanno chiesto il risultato del sieropositivo o negativo, e io mi sono incazzato perché dietro c'era tutto il discorso su sano e non sano, che cosa significa essere sani, che cosa significa non essere sani. Quindi diciamo che per noi sicura l'AIDS è stata cavalcata totalmente per fermare la rivoluzione sessuale, e la rivoluzione sessuale è una rivoluzione, punto. Non era la rivoluzione sessuale, ma una rivoluzione che cambia il paradigma totalmente di quella che è la vita, di quella che è la socialità e di quella che è la vita politica, e che è uno strumento che distrugge il capitalismo.
Volevo solo chiudere con un'ultima cosa proprio sul libro, perché in questo libro c'è anche una parte di informazione su dove, come fare i test, eccetera. Ecco, se potete raccontarci.
No, vabbè, ci sembrava, per quanto si possa dire che l'HIV non è una questione scientifica, medica, è numerica, e comunque c'è tanta anche etica esigenza di sapere a chi rivolgersi e sapere come gestire sia la questione della prevenzione che dei test che di un'eventuale scoperta di viverci poi con l'HIV. Quindi grazie a PrEP in Italia che ha curato un glossario che chiarisce tutte le sigle che vengono evocate nei vari capitoli. Quindi diciamo che il 90% del libro è un libro di narrativa, di autonarrazione. Alla fine però cos'è una carica virale, cosa vuol dire che undetectable è uguale a untransmittable, ci si trova e lo si trova in maniera molto autorevole e chiara. In aggiunta di questo, sfruttando il fatto che eravamo con PrEP in Italia, ci sono anche un elenco di centri a cui si può rivolgere per fare la PrEP, per entrare nel protocollo PrEP. E quindi nulla, c'è una micromappatura di varie città, ovviamente sono tutte realtà che stanno anche nascendo in questi anni, e quindi ci auguriamo che questa mappatura fra un anno sia già obsoleta, perché ci saranno molti più centri grazie ai quali si può accedere a questi percorsi di prevenzione.
Io vi ringrazio veramente tantissimo e sicuramente appunto rifaremo una puntata. Vi auguro buon tour e ricordo anche a chi ci sta ascoltando che contemporaneamente all'ascolto di questa puntata alla laboratoria 100 Celle in via della Primavera 319B c'è un incontro proprio su questo con la presentazione anche del libro e quindi insomma riuscite ancora a correre, anche potete ascoltarci mentre andate verso, ci sarà anche una cena vegana dopo, quindi insomma possiamo incontrarci tutto lì. Grazie Luca, grazie Tony per questa per questo meraviglioso incontro, ma soprattutto grazie per aver dato voce a questa polifonia di voci. Ho detto due volte voci e così va bene. Grazie mille, buon tour e magari ci risentiamo dopo il tour, e così oltre ad approfondire appunto le cose che non siamo riusciti ad affrontare oggi, ci potete anche raccontare cosa è successo in questa serie di incontri. Ciao.
Grazie.
Buon 1° dicembre.
Tutte le volte che sono entrata in una farmacia per comprare dei preservativi, mi sono sentita una donna decisamente emancipata. Scopare mi rende orgogliosa e con l'orgoglio di chi scopa stampato in faccia, ho acquistato preservativi di tutte le forme e gusto. Banana, tutti i frutti, mela cotogna al gusto di marshmallow, ricoperti di cioccolata e con le praline di zucchero stimolanti per lei e per lui, e addirittura con il lubrificante al caramello. In farmacia, tra gli scaffali del reparto sex, ci ho passato molto tempo e speso anche bei soldi. E certamente il marketing del piacere può annoverarmi nel target delle consumatrici più attente. È però lo stesso marketing che mi prende letteralmente a schiaffi quando, aggirandomi tra quegli scaffali, io non sono mai riuscita a trovare un Femidom, che sarebbe il preservativo femminile. Una sorta di leggenda metropolitana di cui tutte parlano benissimo, ma nessuna è mai riuscita a provare. In pratica un prodotto di nicchia riservato a ricche signore libidinose. Pensate che una volta ho visto alla TV la pubblicità di un love ring dove c'era una ragazza dai capelli rossi che cantava il flauto magico di Mozart. Non avevo la più pallida idea di che cosa fosse un love ring, ma naturalmente sono subito corsa in farmacia per acquistarlo e lì ho scoperto che per cantare il flauto magico il ring andava infilato nel pene. Ricordo di aver pensato, devo proprio avere l'ossessione per il cazzo, per comprare tutte queste cose in suo onore.